Siamo in collegamento con la professoressa Alessandra Calzottin, che ringrazio e saluto. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle gentili ascoltatrici.
Allora, come ho accennato in apertura, il motivo della nostra conversazione questa mattina è l'eiaculazione precoce, un aspetto che riguarda i maschi, una percentuale notevole, si parla di un 20-26% della popolazione maschile attiva, ma soprattutto il nostro interesse riguarda che cosa comporta nella coppia, nella donna, il problema dell'eiaculazione precoce.
Assolutamente sì, innanzitutto dobbiamo ricordare la definizione, ossia un'eiaculazione che avviene entro un minuto dall'inizio della penetrazione. Questo comporta che cosa? Che non c'è tempo per una eccitazione adeguata a livello vaginale. Dico subito il problema numero uno, e cioè che il 51,9% delle donne non ha l'orgasmo vaginale a causa dell'eccessiva precocità dell'eiaculazione dell'uomo. Un problema che è caratterizzato, lei diceva molto bene, intorno al 20-25%, alcuni dati ci dicono 30,5%, quindi un uomo su tre. La cosa importante è che questa percentuale non è solo dei giovani, ma in realtà colpisce più o meno con la stessa prevalenza, noi diciamo tutte le età, con una differenza però che nei giovani la causa è prevalentemente genetica, neurobiologica, ed è caratterizzata da una difficoltà al controllo, da questo tempo breve dell'eiaculazione che avviene entro un minuto dall'inizio della penetrazione e da molto stress, ma anche dalla perdita poi di piacere quando la sensazione di inadeguatezza finisce per distruggere non solo la sicurezza dell'uomo, ma anche la qualità della relazione.
Ascolti, quali sono i motivi che più frequentemente inducono, comportano, determinano l'eiaculazione precoce nel soggetto?
Come dicevo, la causa principale è neurobiologica, sì. Cioè esiste un tempo geneticamente determinato che noi possiamo però modulare, e questa è la chiave del discorso. Possiamo modularlo sia con farmaci, sia con, in parallelo naturalmente, anche stili di vita appropriati, ma anche apprendendo una capacità di utilizzare, come fanno gli orientali, il respiro, quindi tecniche di modulazione, utilizzo del respiro diaframmatico, del respiro della calma, di metterci cioè sotto il comandante dei tempi di pace, come dico io, per imparare a governare al meglio il proprio riflesso eiaculatorio. Dobbiamo infatti pensare che dal punto di vista neurobiologico noi abbiamo le stimolazioni sensitive che partono dal glande, arrivano al midollo spinale, e poi abbiamo il braccio efferente che arriva ai muscoli, che determinano poi le sensazioni orgasmiche oltre che l'eiaculazione. Su questo circuito breve cosiddetto a livello midollare arrivano delle fibre discendenti dal cervello che hanno due tipi di modulazione. Un tipo di modulazione facilitante, ossia accelerano il riflesso quando siamo in ansia, e fibre discendenti invece di tipo ritardante, che vanno cioè a rallentare il riflesso. Ecco perché noi possiamo modulare la velocità dell'eiaculazione a seconda di come andiamo a modificare l'impulso che dal cervello arriva alla periferia. La cosa importante è quindi che noi possiamo agire attraverso tecniche di respirazione psicologica, eccetera, ma anche agire attraverso tecniche farmacologiche che rinforzano il controllo cortico midollare, oppure farmaci, sono quelli oggi più usati, che piacciono di più agli uomini, che sono è uno spray sostanzialmente di prilocaina e lidocaina, che spruzzato sul glande 5 minuti prima del rapporto, quindi un tempo molto breve, va ad agire esattamente dove l'uomo crede, diciamo così, di avere il problema, cioè l'eccesso di sensibilità al glande. Quindi, se torniamo alla neurobiologia, noi andiamo a ridurre l'input che parte dal glande e arriva al midollo, quindi andiamo a lavorare sul circuito corto, ed ecco che allora affiancare a questo, io lo raccomando sempre, anche questa capacità di utilizzare il respiro per governare l'impulso, mantenendolo intenso ma senza che ci scappi il controllo, porta a ottimizzare un risultato formidabile, e quindi aumentare il tempo di latenza eiaculatoria tra inizio della penetrazione e eiaculazione, portandolo da meno di un minuto a 4-5 minuti. E se noi consideriamo che il tempo medio della popolazione sana in coppie eterosessuali, sono studi europei molto importanti, si dicono che il tempo medio è 5 minuti e 4 secondi, ecco che allora possiamo tornare a una normalità o quasi, che consente all'uomo di sentirsi pienamente soddisfatto, ma anche di avere una compagna del pari soddisfatta e non che tutte le volte si arrabbia.
E appunto, volevo chiederle quali sono i problemi che spesso insorgono a livello di coppia e nella donna in particolare in presenza di problemi di questa natura.
Guarda, io dico in termini molto semplici che l'atteggiamento della donna, mediamente, è molto diverso a seconda che l'uomo abbia un problema di erezione o di eiaculazione precoce. Se l'uomo ha un problema di erezione, la donna pensa: cosa c'è in me che non va? Non sono abbastanza bella, non sono abbastanza attraente, non mi desidera abbastanza, oppure a un'altra. Se invece il problema è la precocità, la donna pensa: cosa c'è che non va in lui? Perché è così egoista, perché non pensa mai a me, perché non pensa mai al mio piacere, perché pensa solo a se stesso. Quindi è evidente che da questo tipo di dinamica elementare, in cui molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici si riconosceranno, ne derivano due dinamiche di coppia completamente diverse, in cui nello specifico nell'eiaculazione precoce si crea prima, la donna pensa all'inizio, beh, si vede che è innamorato, che è agitato, passerà. Poi quando lei cerca di sollevare il problema, in genere gli uomini fanno gli struzzi. Quando infine la donna ha una caduta di desiderio, perché il problema principale è che non ha più l'orgasmo durante la penetrazione. Il 51,9% delle donne, cioè la maggioranza, non riesce più ad avere piacere perché lui è troppo breve. Ecco che allora questo scatena una caduta secondaria del desiderio, difficoltà di eccitazione, un evitamento dei rapporti che poi si ripercuote ancora più dannosamente anche sulla precocità, perché naturalmente meno si fa, più l'impulso biologico diventa forte e quindi l'uomo peggiora nei suoi tempi eiaculatori, e questo naturalmente crea una spirale viziosissima che finisce per rompere addirittura la relazione proprio per questa delusione sostanziale nell'intimità. Ripeto, in un modo, tanto raccomando sempre naturalmente agli ascoltatori che ne soffrissero un controllo uroandrologico, perché dobbiamo sapere che accanto alle cause neurobiologiche ci potrebbero essere dei problemi di tiroide che vanno indagati, dei problemi di dismetabolismo, e soprattutto se il problema compare o peggiora dai 40 ai 50 in su, potrebbe essere in realtà il semaforo rosso che si accende su un iniziale problema di erezione. Quindi l'uroandrologo, una visita almeno una volta all'anno, sarebbe bene farla dalla adolescenza in poi. Detto questo, se non ci sono altri problemi, anche il medico di famiglia può prescrivere questo spray, come dicevo, di prilocaina e lidocaina, che è stato studiato perfettamente per essere da un lato efficace, 5 minuti e l'uomo si sente già con un'altra sicurezza nel controllo, nello stesso tempo grande facilità, maneggevolezza d'uso, effetti collaterali praticamente zero, quindi può essere veramente uno spray tra virgolette per amico, che consenta poi in parallelo di sviluppare quella capacità di modulazione dell'impulso, di controllo dell'ansia, che è fondamentale per ottimizzare poi un'intimità che sia veramente di grande soddisfazione.
Ascolti, professoressa, noi questa mattina, come nell'eiaculazione precoce, dobbiamo durare poco, perché lei è un impegno.
Sì, diciamo, un altro impegno, mi spiace.
Allora, però c'è una cosa che mi incuriosisce. Di questi tempi la popolazione, quindi smartphone, cellulari, computer, cioè stimolazione sensoriale visiva, quanto questo può incidere in un soggetto adolescente, ma anche adulto, nel manifestare sintomi di questa natura?
Direi che non è tanto sulla precocità, perché la precocità, come dicevo, nella grande maggioranza ha una componente neurobiologica genetica. Semmai il problema della sovraeccitazione che noi abbiamo con questa esposizione troppo precoce a stimoli veramente evidente e subliminale di tipo erotico, porta semmai a bruciare i tempi del desiderio, a portare alla ricerca di un'eccitazione dopata, nel senso che cominciano a cercare la coca, le anfetamine. In altre parole, viene a perdersi quella naturalezza del desiderio, del sogno, della distanza, dell'immaginare e del sentire il desiderio che cresce dentro di sé, e imparare in parallelo a modulare la pulsione. È il tempo del desiderio che viene viene ucciso da questa sovraesposizione a stimoli erotici precoci, e l'altra cosa che viene uccisa è il senso di esclusività nella relazione, in cui noi abbiamo la difficoltà di sentire che cosa? Che quell'altra persona è unica per noi, alla fine diventa uno nessuno centomila, come direbbe Pirandello, l'altro è un corpo, è un oggetto di piacere, ma non più un soggetto d'amore. Quindi le due dimensioni che oggi vediamo più minacciate dall'overdose di stimoli erotici visivi sono la misura del desiderio, che è per definizione la più umana, la più straordinaria, la più alta dell'espressione della sessualità, e l'esclusività che viene da riuscire a scoprire in quell'uno unica o unico quell'elemento di unicità che ci fa sentire unici e che porta la relazione a un livello di intimità, ma anche di piacere profondo, assolutamente unico.
Bene, se mi permette, è arrivato un messaggio che dice: è il contrario dell'eiaculazione precoce, come si controlla per chi invece fa molta fatica?
Questo è un problema molto più difficile da risolvere, innanzitutto è molto più raro, meno dell'1% degli uomini, 0,5% ne soffre, è un problema invece di eccesso di controllo, cioè su quel circuito breve di cui parlavamo, le fibre, si dice serotoninergiche, cioè che utilizzano la serotonina come neuromediatore, che partono dalla corteccia e arrivano appunto a questo circuito breve sul midollo, sono ipercontrollanti. In questi casi vale sempre la pena di lavorare bene su quella che è la rieducazione del paziente a ridurre l'ansia, perché anche l'uomo che ha un'eiaculazione ritardata impossibile ha un problema di ansia da prestazione. Addirittura se l'eiaculazione è impossibile, noi dobbiamo arrivare a una stimolazione con opportuni apparecchi per avere un'eiaculazione in caso di impossibilità poi a concepire. Quindi è un problema molto più raro, più difficile, ci sono delle tecniche sessuologiche che possono aiutare, non fanno miracoli, ma non abbiamo per l'eiaculazione ritardata, al momento e che io sappia, nessun farmaco che possa facilitare in maniera fisiologica il riflesso eiaculatorio, diversamente dalla precocità, nella quale invece abbiamo farmaci, quando il problema è più importante, che agiscono sia sul circuito cortico midollare, sia appunto sul glande, come spiegavo, con un anestetico molto leggero, spray molto maneggevole e molto efficace. Certo.
Bene, professoressa, ricordo che abbiamo ascoltato la professoressa Grazia Ottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, quindi San Raffaele Rasnati Milano. C'è un sito molto aggiornato, quindi chiunque volesse può consultarlo quando vuole. La ringrazio e alla prossima.
Grazie a voi e buon weekend a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno.